Mezzo mondo informatico è nel panico a causa di una cosa chiamata Log4Shell. Ma noi utenti esattamente che cosa possiamo farci? Altri si stanno dando da fare per aggiornare i propri dispositivi Apple. È importante perché non solo ci sono nuove funzioni, ma ci sono degli aggiornamenti di sicurezza estremamente importanti. E poi c'è gente che si sposa nel metaverso, fa un matrimonio online, virtuale. Ma non è esattamente il metaverso che ci ha proposto Mark Zuckerberg qualche mese fa. Perché nel matrimonio gli invitati erano interi, virtuali ma interi. Ma in Horizon's World, il mondo virtuale proposto da Mark Zuckerberg, gli utenti sono dimezzati, nel senso che non hanno niente dalla vita in giù. Come mai? E poi faremo un giro nel mondo delle risorse utili per quei momenti in cui vuoi tirarti fuori dai guai. Hai una chiacchierata che non finisce mai? Una riunione interminabile? Beh, c'è Busy Simulator, il simulatore di persone indaffarate che ti fa la notifica sonora esattamente il momento in cui ti serve. Questa è una nuova puntata del Disinformatico, l'edizione del podcast della Radio Televisione Svizzera dedicata alle notizie dell'informatica. Io sono Paolo Attivissimo.
Il Disinformatico.
Da alcuni giorni, precisamente dal 9 settembre scorso, c'è un panico informatico diffuso a proposito di Log4Shell, che secondo molti esperti è una delle falle di sicurezza più gravi di sempre e la peggiore del decennio addirittura. Provo a fare il punto della situazione e chiarire che cosa possiamo fare noi comuni mortali per evitare problemi. In estrema sintesi, la falla consiste in questo. Molti siti e giochi online hanno un problema. Basta scrivere una particolare sequenza di caratteri che inizia con dollaro, parentesi graffa aperta, JNDI, due punti, per mandarli in tilt o addirittura prenderne il controllo. Non serve conoscere password o altro. Per esempio, può essere sufficiente digitare nella chat di Minecraft quella particolare sequenza di lettere e simboli per prendere il controllo del computer degli altri giocatori o di un server Minecraft, oppure causare altri danni. Un altro esempio, nei giorni scorsi se si cambiava il nome del proprio iPhone nelle sue impostazioni e si usava come nome quella sequenza di caratteri, era possibile far scattare questa vulnerabilità nei server di Apple. Fra i siti che sono stati colpiti ci sono Steam, iCloud di Apple appunto, Microsoft, Cisco, Amazon, Twitter, Tesla, Cloudflare e tanti altri. Su GitHub è stato pubblicato un elenco dei siti colpiti con i relativi screenshot e ce n'è per tutti i gusti. Gli esperti di sicurezza hanno già pubblicato gli aggiornamenti correttivi e moltissime aziende li hanno installati e pubblicato apposite pagine informative per i loro utenti. Trovate tutti i link su disinformatico.info. Ma non tutti i responsabili dei siti e tutti gli utenti li hanno installati e quindi restano ancora molte persone e organizzazioni esposte e vulnerabili. Se gestite un server esposto a internet, installate subito gli aggiornamenti della cosiddetta libreria software di logging denominata Log4j, se la usate. Se siete utenti comuni, installate appena possibile tutti gli aggiornamenti di tutte le app che usate su qualunque dispositivo, computer, tablet, smartphone, router, stampanti, eccetera. In ogni caso, non fidatevi di inviti o avvisi che vi propongono di scaricare presunti antivirus o correzioni da siti mai visti prima. Usate soltanto le normali procedure di aggiornamento. E non fate l'errore di pensare, ma io uso Mac, Linux, Windows, quindi non sono vulnerabile. Questa falla colpisce un po' tutti. Il Centro Nazionale Svizzero per la Cibersicurezza, ncsc.admin.ch, ha pubblicato una pagina riassuntiva, disponibile anche in italiano, e un avviso tecnico molto più dettagliato in inglese. Anche Microsoft ha un'apposita pagina informativa e la vulnerabilità lì è classificata formalmente con la sigla CVE-20214422-8, ma tutti la chiamano Log4j Shell. Il Centro Nazionale per la Cibersicurezza attraverso govcert.ch sta contattando le organizzazioni svizzere che ancora risultano vulnerabili. È infatti possibile verificare a distanza se un sito o un server connesso a internet non è stato aggiornato. Gli attacchi che sfruttano questa falla e colpiscono chi non si è aggiornato sono già in corso. Finora gli aggressori mettono a segno l'attacco installando sui server non aggiornati dei programmi che servono ad effettuare altri attacchi, per esempio i cosiddetti DDoS, Denial of Service, che bloccano i siti. Oppure tentano estorsioni installando del ransomware, oppure ancora sfruttano i computer altrui per generare criptovalute. Secondo quanto scrive Microsoft, molti attacchi provengono da gruppi organizzati in Cina, Iran, Corea del Nord e Turchia. Se volete vedere un quadro della situazione, lo trovate su Grey Noise. Gli attacchi lanciati finora sono almeno 840.000. Se vi state chiedendo come possa essere possibile un disastro del genere, per cui basta scrivere qualcosa in una casella di chat per attaccare un sito, la spiegazione è che Log4j è una cosiddetta libreria software, ossia una serie di istruzioni di programmazione che viene usata da moltissime applicazioni, soprattutto nei computer collegati in rete. Serve a fare il cosiddetto logging, ossia a registrare tutto quello che avviene su quei computer. Per esempio, quale utente ha fatto una certa cosa, quando l'ha fatta, da che dispositivo l'ha fatta, eccetera. È una libreria libera e gratuita, per cui la possono usare tutti liberamente, e infatti la usano moltissime aziende. Ma questa libreria ha un difetto: non controlla bene il contenuto dei dati che registra. Se un utente ostile, insomma un aggressore, fa in modo che nel log ci sia quella sequenza di caratteri che ho citato prima, per esempio la usa come nome del proprio telefonino o la usa come user agent del proprio programma di navigazione, Log4j riceve quella sequenza e la interpreta come istruzioni da eseguire. Un errore classico e clamoroso da evitare. Apple ha rilasciato una raffica di aggiornamenti per molti suoi dispositivi, dai computer ai tablet agli smartphone agli orologi, e li ha annunciati puntando tutto sulle nuove funzioni, ma in realtà includono anche molte correzioni di sicurezza, e quindi questi aggiornamenti vanno installati appena possibile. Per esempio, macOS 12.1 aggiunge SharePlay per condividere musica o video, oppure il contenuto di un'app durante le videochiamate, anche se ci sono alcune limitazioni, non tutte le app sono supportate. Sono migliorati anche i controlli parentali, che permettono di attivare avvisi se i figli minori ricevono o inviano foto intime tramite l'app Messaggi. iOS e iPadOS, che sono arrivati alla versione 15.2, contengono anche una nuova impostazione che permette di vedere meglio quali app hanno avuto accesso alle informazioni personali. Ma gli aggiornamenti importanti sono quelli che riguardano le correzioni di sicurezza, che sono davvero tante. Alcune delle falle corrette da questi aggiornamenti consentivano di prendere il controllo del dispositivo usando semplicemente un'immagine o un file audio appositamente alterato. Anche gli Apple Watch e le Apple TV hanno i loro bravi aggiornamenti, rispettivamente alle versioni 8.3 e 15.2, ma non sono particolarmente significativi, a parte la correzione di una falla che permetteva anche qui di prendere il controllo degli orologi di Apple tramite un'immagine appositamente confezionata. C'è invece una novità interessante che riguarda Android. Sì, lo so, la cosa può sembrare strana, visto che Apple normalmente non produce software per Android, ma stavolta è così. L'azienda ha infatti rilasciato una nuova app Android chiamata Tracker Detect, che permette anche agli smartphone di questo tipo, oltre che agli iPhone, di rilevare i dispositivi di tracciamento o localizzazione AirTag di Apple. Gli iPhone possono farlo andando nell'app di nome Dov'è, scegliendo oggetti e poi identifica l'oggetto trovato. Ma questi dispositivi, questi AirTag, grandi come una moneta, sono pensati per rintracciare oggetti smarriti o rubati, come chiavi o valigie, però sono utilizzabili anche in modo illecito per pedinare le persone a distanza. E quindi è importante che anche gli utenti Android possano usare il proprio smartphone come rilevatore di eventuali AirTag nascosti da qualcuno nelle loro cose. La notizia della coppia statunitense che ha celebrato il proprio matrimonio nel metaverso ha fatto un po' il giro del mondo, ma è importante non equivocare. Il metaverso di Facebook o Meta non c'entra nulla. Anzi, se state pensando di sposarvi nella realtà virtuale di Mark Zuckerberg, preparatevi a una delusione, perché nell'attuale prototipo del metaverso, ossia Horizon Worlds, non avrete nulla dalla vita in giù. I coniugi Gagnon, la cui cerimonia nuziale virtuale è diventata così virale, hanno infatti utilizzato un software completamente differente, che ha dato a loro e ai loro invitati degli avatar dotati di un corpo completo. I volti erano un po' stilizzati e parecchio inquietanti, però i loro corpi avevano le gambe. Invece Horizon Worlds offre avatar letteralmente troncati. Le gambe e il bacino semplicemente non esistono, forse per evitare che gli utenti abusino della possibilità di scegliere la propria anatomia e il proprio vestiario. La grafica, per quanto migliore di quella del matrimonio virtuale dei Gagnon, non è certo quella fluida e pulita delle pubblicità di Horizon Worlds. Da pochi giorni Horizon Worlds è disponibile al pubblico, dopo oltre 2 anni di sperimentazione limitata agli addetti, e quindi possiamo finalmente vedere com'è fatto realmente quello che ha in mente Mark Zuckerberg per il futuro di Internet.
Welcome to a place of limitless possibilities.
Per entrare in Horizon Worlds i requisiti hardware sono abbastanza modesti. Basta avere un visore per realtà virtuale Oculus Quest 2 che funziona senza aver bisogno di un potente computer di supporto e un account Facebook. L'accesso è gratuito. Il problema sta nei requisiti personali. Bisogna infatti essere maggiorenni, e questo per molti non è un problema, ma soprattutto bisogna per ora vivere negli Stati Uniti o in Canada, oppure convincere Facebook di essere residenti virtualmente in questi paesi. Chi soddisfa queste condizioni ha cominciato a pubblicare i primi video delle proprie esperienze, e il confronto con i video promozionali è piuttosto impietoso. Gli avatar e gli ambienti sono molto schematici e ben lontani dalle belle ombreggiature e dalle curve morbide mostrate negli spot. Una volta entrati si ha a disposizione una serie di strumenti piuttosto sofisticati per creare strutture e oggetti interattivi nell'ambiente. Insomma, chiunque abbia mai giocato a Fortnite, a Roblox o Minecraft si troverà a proprio agio. Si possono aggiungere anche suoni personalizzati tratti da un repertorio già incluso in Horizon Worlds, e i primi partecipanti hanno già iniziato a costruire un gran numero di ambienti pubblicamente accessibili e molto dettagliati. La cosa probabilmente più interessante per i tipi creativi è la disponibilità di un linguaggio di programmazione, i cosiddetti script blocks, che consente di assegnare agli oggetti delle funzioni, creando quindi dei meccanismi, addirittura dei veri e propri giochi interattivi all'interno di questo ambiente virtuale. Per quanto riguarda il proprio aspetto in questa bozza del metaverso, a parte l'assenza di metacorpo, è tutto personalizzabile con notevole dettaglio e l'interazione con gli altri partecipanti è molto fluida e abbastanza naturale. Ogni avatar si muove seguendo i movimenti delle mani e della testa del suo utente, che vengono rilevati attraverso il visore e i controller tenuti in mano. Se 2 o più utenti tengono unite le mani virtuali per qualche secondo, diventano un gruppo che si sposta insieme. All'interno di Horizon Worlds ci sono aree dove si partecipa a gare sparatutto, altre nelle quali si può fare musica usando strumenti virtuali, e altre ancora nelle quali si possono lanciare aeroplanini di carta o tirare con arco e frecce. Per ora è tutto gratis, non si parla di soldi per skin o indumenti personalizzati. Quasi tutto quello che si vede è creato dagli utenti stessi. È insomma un luogo piuttosto interessante, divertente, ma come in qualunque ambiente nel quale ci sono altre persone, sia pure virtuali, ci sono anche delle esigenze di protezione. Per impostazione predefinita, tutto quello che si dice ad alta voce viene captato dal microfono del visore e diffuso dentro la propria area di Horizon Worlds. Questo rende facile attaccare bottone con gli altri utenti, magari anche troppo facile. In ogni caso, chi vuole stare in pace ha una modalità protetta facilmente accessibile, nella quale diventa invisibile agli altri, che non possono sentirlo. Ed è inoltre possibile bloccare gli utenti con i quali non si vuole interagire. Ma se invece si vuole interagire con gli altri, bisogna sopportarne le voci in sottofondo. E siccome siamo in realtà virtuale, immersiva e tridimensionale, rispetto a una conversazione scritta sui social network si amplifica un po' il disagio di vedere qualcuno che si avvicina, allunga le mani e dice cose indesiderate. Ci sono già stati casi di molestie. Ogni sessione di Horizon Worlds comunque è dotata di una sorta di body cam che registra localmente quello che viene detto e fatto e lo tiene a disposizione in caso di comportamenti inadatti, per cui c'è un discreto deterrente. Però questa soluzione tecnologica non risolve il problema dei bambini rumorosi e iperattivi, che sono presenti anche qui e strillano parecchio proprio perché non si rendono conto che gli altri li stanno sentendo. Forse è il caso ogni tanto di andare in Horizon Worlds per rifugiarsi in una delle zone di meditazione. E per finire, vi capita mai di essere in una conversazione nella quale state silenziosamente pregando che arrivi uno squillo di telefono o una notifica per darvi una scusa per sganciarvi? Avete mai bisogno di sembrare indaffarati quando non lo siete affatto? C'è una soluzione semplice per queste esigenze. Si chiama busysimulator.com. Un sito che genera i suoni di notifica delle app più popolari, da Google Calendar a Slack a Skype, passando per Discord, Apple Mail e Outlook e tanti altri. C'è anche il suono della vibrazione di un telefonino. Per attivarli basta cliccare sull'icona corrispondente. Se cliccate su uno dei pulsanti, il suono di notifica corrispondente non viene emesso una sola volta, ma viene ripetuto e viene ripetuta a intervalli più o meno casuali. E poi c'è un pallino sotto ogni icona che è un cursore che regola la cadenza di questa ripetizione. Se volete disattivare tutto, basta un clic sul pulsante rosso etichettato Stop All. L'idea, semplice ma sicuramente divertente e utile nei frangenti più difficili, è di Brian Moore, che si definisce direttore creativo barra tecnologo di Los Angeles in California. Funziona particolarmente bene nelle video riunioni interminabili. Buon divertimento. Adesso scusatemi, ma devo assolutamente andare. Mi sta arrivando una raffica di notifica. Deve essere qualcosa di importante. Grazie per aver seguito questa puntata del Disinformatico, una produzione della RSI, Radio Televisione Svizzera, realizzata con la collaborazione tecnica di Mario Krag. Questo podcast viene pubblicato ogni venerdì presso www.rsi.ch/ildisinformatico, dove trovate anche le puntate precedenti. Questa serie di podcast è disponibile anche su iTunes, Google Podcasts e Spotify. I testi integrali con i link e le fonti di riferimento sono pubblicati presso disinformatico.info. Se avete commenti, correzioni o segnalazioni, potete scrivermi una mail all'indirizzo paolo.attivissimo@rsi.ch. A presto!